Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il via libera del governo Netanyahu al piano per l'occupazione di Gaza City, un'escalation che preoccupa sia dentro che fuori Israele, l'analisi nell'RG. Dazi americani anche sui lingotti d'oro, mancano conferme chiare, però anche tra gli operatori del settore ticinese stiamo verificando, ci risponde Berna. Sospeso dall'Ocse e richiamato in Svizzera la controversa storia di un colonnello dell'esercito accusato di aver passato informazioni alla Russia. La crisi profonda del Lugano Calcio, nell'occhio del ciclone non solo il tecnico Crocitorti, ma anche la società e il nuovo direttore sportivo Pelzer. E dunque il gabinetto di guerra israeliano ha approvato nella notte il piano presentato dal premier Benjamin Netanyahu per sconfiggere definitivamente Hamas prendendo il controllo della città di Gaza, capoluogo della striscia. Un parziale passo indietro rispetto alle intenzioni manifestate in precedenza dal premier di voler occupare l'intero territorio palestinese, è un passo indietro che riflette le resistenze al piano da parte dei vertici militari. I dettagli con Manjula Bhatia e poi analizzeremo questa ulteriore escalation nella crisi di Gaza.
Il piano per l'occupazione di Gaza è stato approvato dalla maggioranza del gabinetto di sicurezza al termine di una discussione andata avanti per tutta la notte. Oltre all'occupazione di Gaza City, prevede anche 5 principi per mettere fine alla guerra. Questi sono il disarmo di Hamas, il ritorno di tutti gli ostaggi vivi e morti, la smilitarizzazione dell'intera striscia, il controllo della sicurezza affidato all'esercito israeliano e la creazione di un'amministrazione civile alternativa sia ad Hamas sia all'autorità nazionale palestinese. Per quanto riguarda il ridimensionamento, almeno per ora, delle operazioni militari alla città di Gaza, il premier ha dovuto fare i conti con le critiche espresse anche in pubblico dal capo dell'esercito Eyal Zamir, che resta contrario all'occupazione totale della striscia. D'altronde l'esercito israeliano occupa già il 75% del territorio palestinese, da dove bombarda in tutte le direzioni. Il capo dell'opposizione Yair Lapid ha definito la decisione del governo una catastrofe che ne innescherà molte altre, che porterà alla morte degli ostaggi, di molti soldati, che costerà decine di miliardi ai contribuenti e provocherà il fallimento della diplomazia. Il premier britannico Starmer ha affermato che questa escalation non porterà certo alla fine del conflitto e non salverà la vita degli ostaggi. Le Nazioni Unite esigono che il piano israeliano per il controllo militare della striscia venga fermato immediatamente. Un piano, si fa notare, che è in contrasto con la sentenza della Corte Internazionale di giustizia che impone a Israele di porre fine all'occupazione e di realizzare una soluzione concordata dei due stati.
E cerchiamo adesso di capire meglio le implicazioni di questa decisione. Abbiamo con noi Francesca Cafferri, inviata di Repubblica, nostra collaboratrice dalla regione. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno a voi.
Allora, il gabinetto di sicurezza, lo abbiamo detto, ha deciso per l'occupazione di Gaza City, non dell'intera striscia. Che cosa ha fatto desistere il premier Netanyahu da un'escalation totale?
Ma il primo elemento, come già detto nel servizio, è l'opposizione dell'IDF. Le forze armate israeliane non sono d'accordo con questo piano, lo porteranno comunque a compimento se gli verrà imposto, ma il loro parere ha pesato moltissimo. C'è poi l'opposizione degli alleati, lo abbiamo sentito, Starmer, ma anche gli Stati Uniti non sono del tutto favorevoli a questo prolungamento dell'azione militare, a questa escalation. E infine l'opposizione interna è fortissima. Ci sono decine di migliaia di persone in strada in Israele. È vero che la maggioranza resta silenziosa e che supporta il governo, ma le famiglie degli ostaggi, tutta la sinistra, c'è una fetta del paese che tutto questo non lo vuole.
Ecco, quali sono le insidie di questo piano molto controverso? Cominciamo magari con chiederci quanto sia fattibile il disarmo di Hamas.
Ma il disarmo di Hamas è quello che Israele si pone come obiettivo dall'8 ottobre 2023. Non ci è riuscito in questi mesi, nonostante una chiara superiorità militare. Non si capisce per quale motivo potrebbe e dovrebbe riuscirci adesso, quindi resta sicuramente l'ostacolo maggiore. Ma c'è poi il rischio fortissimo, reale, di morte dei soldati. Occupazione prolungata significa più soldati sul terreno, più operazioni, più rischi. Rischi che hanno come prima potenziale vittima purtroppo gli ostaggi israeliani che sono ancora in vita. Ecco, tutto questo sono i tre elementi che portano questa operazione a essere estremamente rischiosa.
C'è da attendersi, ti aspetti una reazione ancora più forte dell'opinione pubblica, visto appunto la necessità di grande impiego di militari, il rischio per gli ostaggi?
Sì, sicuramente sta crescendo la polemica, sta crescendo la contestazione, sta crescendo il disagio dentro Israele, ma tutti quelli che lo esprimono non sono la base elettorale di questo governo. Questo governo si basa sugli ultraortodossi e sui coloni che di fronte a questa offensiva spingono oppure tacciono. Quindi sono loro le forze che Netanyahu tiene oggi in considerazione.
Un ultimo elemento, il piano israeliano prevede anche un ruolo per i paesi arabi a cui verrebbe affidata poi l'amministrazione civile della striscia. Che dire di questa prospettiva?
Anche questa prospettiva è stata analizzata in passato ed è stata scartata. I paesi arabi non si muovono, non investiranno né dal punto di vista politico né da quello economico, tantomeno militare, se non ci sarà una forma di riconoscimento anche minima dello Stato palestinese, cosa che finora Netanyahu non ha mai preso in considerazione.
Grazie Francesca Caffè, inviata di Repubblica, per questa analisi. A presto.
Grazie a voi.
E noi passiamo ad altro, perché ci sono importanti sviluppi per quel che riguarda i dazi statunitensi e in particolare il settore dell'oro. Fino ad oggi si pensava che il metallo prezioso fosse esente dai dazi imposti da Donald Trump, ma un'indiscrezione del Financial Times ha rivelato che non è così. Da nostre prime verifiche tra gli operatori del settore constatiamo però che c'è ancora una grande confusione. Per sapere di più abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Beh, la notizia è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno. Come hai detto, sul Financial Times, infatti, nella sua edizione online, si mette in grande evidenza il fatto che una raffineria svizzera, della quale non si fa il nome, ha chiesto chiarimenti alle autorità doganali statunitensi in merito all'esportazione di oro, nello specifico i lingotti da un chilo e quelli da 100 once, che sono circa 3 chili. Ebbene, le autorità doganali statunitensi hanno risposto alla raffineria dicendo che sì, anche questa tipologia di oro verrà tassata. Una cosa che fino a ieri non si sapeva: l'oro era stato al centro delle discussioni, in quanto le esportazioni dalla Svizzera verso gli Stati Uniti vengono calcolate nel deficit commerciale, anche se l'oro in Svizzera viene solo trasformato. Viene da Londra, viene omologato agli standard americani e rispedito negli Stati Uniti, ma il tutto senza dazi.
Ecco, stamattina hai fatto delle verifiche e il risultato è che le cose non sembrano essere ancora molto chiare, nemmeno tra gli addetti ai lavori.
No, infatti le autorità doganali statunitensi hanno un sito, naturalmente, sul quale vengono pubblicate tutte le risposte date a chiunque faccia richiesta. Quella alla raffineria svizzera non lo è ancora, sebbene risalga al 31 luglio scorso. Da qui nasce un po' la confusione. Le cose questa mattina poi sono andate molto veloci. Mentre stavo parlando con Simone Knobloch, direttore operativo della Valcambi, una delle raffinerie con sede in Ticino, a lui è arrivata una mail da un trasportatore con la quale confermava che le autorità doganali statunitensi hanno effettivamente rilasciato questa lettera che impone i dazi sull'oro, ma non era ancora stata pubblicata. Quindi sembrava tutto chiarito, invece no. Perché in un secondo tempo Valcambi ci dice che da una parte c'è un documento che dice che l'oro non è sottoposto a dazi, dall'altra c'è un altro documento che rettifica parzialmente il primo e che invece include determinate tipologie di oro nel regime dei dazi. Mentre un'altra importante raffineria ticinese, che preferisce non essere citata, conferma che le esportazioni dei lingotti saranno sottoposte a dazi. Un bel rebus, insomma. Ora, grazie anche ai colleghi di Berna, abbiamo chiesto spiegazioni alla Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, la quale ha risposto che si informeranno nel pomeriggio e ci faranno sapere. Una cosa comunque che emerge è che vige un clima di incertezza totale a tutti i livelli, che rende veramente difficile il lavoro sia per le aziende che per le autorità. Ora Non rimane che attendere il pomeriggio per sapere cosa ci risponderà la SECO e sperare che la situazione si chiarisca.
Naturalmente noi informeremo e aggiorneremo puntualmente. Grazie Marzio Minoli per queste spiegazioni. Sospeso dalla carica ricoperto alla sede OXXE a Vienna e richiamato in Svizzera per aver passato informazioni alla Russia. La controversa vicenda riguarda un colonnello dell'esercito. Ce ne parla Giampaolo Driussi da Berna.
Colonnello dello Stato Maggiore Generale, impiegato al Dipartimento della Difesa da oltre 20 anni e con importanti incarichi all'estero, l'ultimo dei quali a Vienna presso la delegazione svizzera all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Nell'estate 2024 avrebbe trasmesso non meglio precisate informazioni alla Russia, circostanza che gli sarebbe valsa la sospensione e il rientro obbligato in Svizzera. A riportare la vicenda, ancora da chiarire nei dettagli, ma in parte già confermata da Berna, è Radio SRF, stando alla quale la giustizia militare si è già mossa avviando indagini preliminari. Non si è per contro ancora arrivati all'apertura di un procedimento penale vero e proprio nei confronti dell'alto graduato. La questione appare controversa, stando a chi lavora con lui il provvedimento disciplinare sproporzionato. Al centro di tutto vi sarebbe un solo documento trasmesso a una delegazione russa. La Russia faceva parte dell'OXXE e poi stata esclusa in seguito all'invasione dell'Ucraina, lo stesso materiale sarebbe stato inviato poche ore dopo a tutti i paesi dell'organizzazione. Sempre secondo i suoi ex colleghi, il Dipartimento della Difesa sarebbe intervenuto in questo modo su pressione arrivata dall'estero. Del caso sono informati anche l'Alta Vigilanza Parlamentare e l'Organo di Vigilanza sui Servizi di Intelligence, che ricadono sotto il Dipartimento della Difesa, tutti in attesa di un rapporto sul caso.
Scatta oggi a Zurigo un test delle ferrovie federali svizzere per identificare eventuali ostacoli sui binari. Un sistema montato in testa a una locomotiva dovrebbe permettere di rilevare oggetti, ma anche persone presenti sulle rotaie. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Una telecamera, un radar, una camera termica e un ricevitore GPS, tutto montato discretamente in testa a una singola locomotiva della S-Bahn, la rete ferroviaria della regione di Zurigo. Un test che durerà un anno. Obiettivo? Aiutare il macchinista, aumentare la sicurezza. Se ad esempio, precisano le FFS, a causa del maltempo, rami o altri oggetti finiscono sui binari e non vengono identificati in tempo, possono causare danni e ritardi. Il nuovo sistema dovrà aiutare il macchinista a rilevare questi ostacoli con maggiore tempestività. Sarà testato in diverse situazioni, su tratti aperti, in galleria, durante le manovre, con nebbia, neve o pioggia. Non solo rami e oggetti, potrà anche filmare persone che si trovano in prossimità dei binari, in stazione. Le FFS sottolineano perciò come tutti i dati servano solo a verificare l'efficacia e l'affidabilità del sistema e vengano in seguito cancellati. Fra un anno si farà il punto per capire se dalla fase test il sistema meriti di essere installato anche su altri treni.
I segnali c'erano tutti, da ora c'è anche la conferma di Meteo Svizzera. Nei prossimi giorni torna il caldo e con esso torna l'allerta canicola. Parliamo di un livello 3 su una scala di 4. Le regioni interessate sono il sud delle Alpi, così come il Vallese, lo Chablais, il bacino del Lemano e parte dell'Altopiano Romando. L'allerta valida sotto gli 800 metri di altitudine varrà da sabato, da domani, quindi alle 12 fino alle 20 di mercoledì prossimo, con temperature che potranno raggiungere i 34-35 gradi. In Vallese c'è anche allarme incendi in vaste aree, tra queste le valli di Vispe lungo la rampa sud dell'Oechberg. Il rischio di incendi boschivi ha raggiunto il massimo livello di pericolo, il grado 5. Le autorità federali avvertono che se un incendio dovesse scoppiare in una di queste zone sarebbe quasi impossibile da spegnere. Le fiamme si propagherebbero su grandi distanze attraverso le scintille e con un ampio coinvolgimento delle chiome degli alberi. Torniamo all'estero, andiamo in Francia. La mobilitazione dei cittadini ha bloccato una legge approvata dai deputati che reintroduceva un pesticida pericoloso per l'ambiente, ma considerato indispensabile da certi settori dell'agricoltura. Una decisione, quella del Consiglio Costituzionale, salutata dalla sinistra e criticata dalla destra. Da Parigi ci racconta di più Alessandro Grandesso.
hanno vinto i cittadini, almeno quegli oltre 2 milioni che in piena estate si sono mobilitati firmando una petizione che chiedeva venisse confermato il divieto di un pesticida nocivo alla biodiversità e per le api in particolare. Un movimento inedito lanciato da una studentessa 23enne indignata che il governo rimettesse in commercio un prodotto bandito nel 2020, ma che parte del mondo agricolo reclamava come necessario in alcuni settori di produzione. L'onda dal basso è cominciata il 10 luglio, due giorni dopo l'approvazione della legge presentata dai repubblicani, ma subito portata dalle sinistre davanti al Consiglio Costituzionale, che ieri ha bocciato l'articolo incriminato sul pesticida, contestandone i contorni troppo blandi che non ne caratterizzavano i tratti parzialmente derogatori. Se i due principali sindacati di categoria denunciano uno shock che penalizza l'agricoltura francese, la Confédération Paysanne, vicina agli ambientalisti, evoca invece, come socialisti e verdi, una vittoria per la salute e la democrazia, mentre per la destra repubblicana e l'estrema destra di Marine Le Pen si tratta di una decisione politica. Il presidente Emmanuel Macron dovrebbe in ogni caso promulgare rapidamente la legge, ma senza gli elementi contestati dai 2,1 milioni di firmatari e censurati dai saggi.
E questo era il nostro ultimo contributo per questa edizione del Radio Giornale. Vi ringrazio per l'ascolto. Buon pomeriggio, vi lascio allo sport.